Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Passata una settimana dalla rielezione di Donald Trump, allora quali saranno le ricadute della vittoria di Trump su X? In termini di raccolta pubblicitaria, i marketer ha effettuato un'analisi per capire se l'alleanza tra Elon Musk e il nuovo presidente degli Stati Uniti farà recuperare terreno dell'ex Twitter, che da quando è stato acquisito dal tycoon e ha cambiato nome, ha perso metà delle entrate. Passate da 4,14 miliardi di dollari fatti registrare nel 2022 a 2 miliardi nel 2023. Ma cosa sta facendo? Boh, vabbè. I marketer prevede che questi cali continueranno fino al 2026. Però la rielezione di Trump potrebbe cambiare il modo in cui alcuni investitori pensano alla piattaforma.
Per esempio, gli inserzionisti potrebbero tornare o rimanere su X per dimostrare la loro benevolenza nei confronti di Musk, o benevolenza o interesse. Per quali ragioni? Prima di tutto perché Musk appunto entrerà a far parte dell'amministrazione Trump come leader del nuovo Dipartimento per l'efficienza del governo, promettendo tagli alle spese federali come quelli che ha fatto Musk su X, sui dipendenti eccetera. Poi perché secondo Fortune stanno tornando sulla piattaforma brand come IBM, Comcast, Warner Bros, Disney, Warner Bros Discovery e Disney. Queste aziende sono soggette a controlli da parte del governo e quindi potrebbero trarre vantaggio dal fatto di essere investitori della piattaforma di uno del principale, anzi forse del principale alleato di Trump. In ogni caso la spesa non tornerà ai livelli del 2022, dice sempre i marketer, probabilmente anche perché la vicinanza tra questi due personaggi pone dei problemi di neutralità, a dir poco. Comunque gli utenti di X non sono particolarmente orientati allo shopping, alcuni dati su questo argomento: solo il 16% degli utenti dei social media in generale utilizza questa piattaforma per scoprire dei prodotti, rispetto al 61% di Instagram e al 60% di Facebook, cioè sono molto più forti queste altre piattaforme per fare pubblicità e per comunicare prodotti, secondo i dati di Sprout Social e Sint. Inoltre solo il 5,5% dei marketer usa X per le campagne di influencer marketing, rispetto al 58,9% che usa TikTok e al 35,2% che usa Instagram, secondo appunto i dati di Influencer Marketing Hub.
E insomma, X non è mai stato
Twitter prima, Twitter, X dopo.
Esatto,
sì.
Uno strumento di grande conversione pubblicitaria. Nel 2025, dice i marketer, X si aggiudicherà solo lo 0,2% della spesa pubblicitaria digitale mondiale, mentre Facebook farà registrare il 14,6% e TikTok il 7,1%. C'è anche una questione appunto di performance e di conversione in cui Twitter e X non ha mai avuto grandi risultati, diciamocelo. Inoltre, i marketer stima che il totale degli utenti di X in tutto il mondo diminuisca del 2,7% per raggiungere i 349,1 milioni l'anno prossimo. Tra l'altro c'è anche un'alternativa che si chiama Blue Sky, una sorta di anti-X in modalità gentile, creato dallo stesso Jack Dorsey, che poi era il fondatore di Twitter, ancora nel 2019, che oggi è diventata una vera e propria alternativa. Ma è vero?
E da un punto di vista, diciamo, puramente contenutistico, poi non c'è la pubblicità.
Non c'è la pubblicità.
Quindi sul fronte, come dire, commerciale, no. Al momento non è un concorrente, e comunque anche pochissimi, diciamo, utenti, ne ha 15 milioni.
Esatto, ecco. Sì, con le elezioni usa superati 15 milioni di utenti, ma come detto non ha pubblicità, quindi non è un concorrente assolutamente.
Al momento, vedremo più avanti cosa succede.
Leonardo, Sound of the Liquid dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. È un venerdì, naturalmente. E allora lo celebriamo subito con la musica di Ryan Adams, cantautore americano assolutamente controverso, popolare, vittima anche del sistema woke. È stato per anni accusato di molestie, poi alla fine tutto caduto in prescrizione. Però ci sono stati 5 anni in cui nessuna casa discografica l'ha preso in considerazione. Grazie a tutti quanti. Ryan Adams torna con questo Black Hole, che in realtà è un album che lui aveva scritto nel 2000-2001, l'ha rimesso a posto, circolavano anche bootleg, insomma un album fantasma, ed eccoci qua. Si chiama, la canzone si chiama, di Ryan Adams, Help Us. Daily On Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Oggi parliamo di Sibyl, che è una startup specializzata in soluzioni SaaS, Software as a Service, per la gestione contabile e finanziaria delle piccole e medie imprese. L'obiettivo è ridurre il carico amministrativo per imprenditori e manager per concentrarsi su strategie e crescita aziendale. Ha raccolto Sibyl 6,2 milioni di euro grazie al supporto di fondi internazionali come King Venture Partners e vari angel investors italiani e stranieri. Approfondiamo con Mattia Montepara, co-founder della società. Buongiorno Mattia e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, come nasce e con quali obiettivi Sibyl?
Ma Sibyl nasce dall'iniziativa di 3 colleghi, ma possiamo dire 3 amici, tutti con esperienze di lavoro dirette con le piccole imprese, e 3 amici, ecco, consapevoli delle sfide, delle complessità del gestire una piccola impresa con soluzioni spesso non moderne. E quindi l'obiettivo di Sibyl è proprio liberare il tempo dell'imprenditore per focalizzarsi sulle cose ad alto impatto, e lasciando in mano a soluzioni che automatizzano tutto quello che non è core per la gestione del business.
E l'offerta in che cosa consiste, oggi come oggi?
Sì, ma allora la nostra offerta è un'offerta che noi chiamiamo con una bruttissima parola inglese only one, nel senso che noi vogliamo per Sibyl, vogliamo che Sibyl sia il posto, l'unico posto utilizzato dall'imprenditore per prendersi cura della salute economico-finanziaria dell'azienda. Quindi il posto dove gestire la fatturazione, gestire scadenze di pagamento, gestire pagamenti, gestire la tesoreria, ecco, un unico luogo che permette quindi all'utilizzatore di concentrare anche le risorse e non disperderle nell'utilizzo di magari 5-10 strumenti diversi, come è spesso purtroppo il caso oggi.
Quindi, buongiorno, sono Silvia Antonini.
Buongiorno.
Volevo chiedere, il vostro core sono le piccole e medie imprese, corretto?
Corretto.
Ecco,
corretto.
Quali sono le difficoltà appunto di gestione, non le difficoltà, ma diciamo i punti dove chiedono il vostro intervento?
Ma allora, possiamo partire dicendo che i nostri clienti vengono da noi per cercare chiarezza, ok? Cercano chiarezza in un mondo che ormai li inonda di dati e che spesso però questi dati sono difficili da trovare, difficili da organizzare, difficili da interpretare. E tutto questo poi ci porta alla seconda motivazione che maggiormente ci lega ai nostri clienti, che è la necessità di dotarsi di soluzioni moderne per risparmiare tempo. Ecco, le soluzioni usate oggi da queste, dalle piccole imprese, possiamo dire prima che inizino a utilizzarci, è proprio tantissimo tempo investito su soluzioni che chiedono tanta energia per dare poi il valore che si cerca. E con il nostro lavoro vogliamo proprio ridurre questo tempo e rendere tutto molto più automatico.
Ma non so, un esempio pratico, un ambito, il più, uno dei più gettonati, dove appunto c'è poca chiarezza e quindi
allora,
c'è una richiesta di, appunto, di razionalizzazione.
In primis la gestione delle scadenze di pagamento. Pensate che tutti i nostri clienti, prima di utilizzare la nostra soluzione, utilizzano alcuni un Excel, ok? Quindi un Excel dove a mano sono riportate tutte le scadenze di pagamento a cui si dovrà far fronte, sia chiaramente le cose da pagare ai propri fornitori, ma anche le cose da ricevere dai propri clienti. E quindi stare dietro a tutto questo flusso, magari pensate ogni mese stare dietro a 150 pagamenti da effettuare e magari 150-200 pagamenti da ricevere manualmente con un Excel che va aggiornato poi pagamento per pagamento, ecco, già alla sola descrizione appare molto evidente quanto complesso, ma soprattutto aperto agli errori manuali sia un processo così. Ecco, quindi è questo un esempio chiaro di come noi, sfruttando la tecnologia, automatizziamo queste attività.
Ma già io che ne ho molti meno di 200 avrei bisogno di una cosa del genere. Comunque, lavorate in quali settori? Cioè avete, come dire, siete più posizionati in alcuni ambiti in particolare? Ce ne sono altri che volete conquistare o siete ecumenici?
Allora, abbiamo due settori in cui siamo abbastanza forti, devo dire, e che sono i due settori che rappresentano la maggior parte della nostra base clienti ad oggi. Diciamo che il primo è tutto il mondo di servizi professionali e agenzie, ok? Quindi pensate a agenzie di marketing, agenzie di pubblicità, agenzie di sviluppo software e così via, quindi tutto il mondo di agenzie, di tutti i professionisti che ci lavorano, e poi in seconda battuta tutto il mondo che possiamo definire Horeca, quindi pensate a hotel, ristoranti e tutti i vari business dell'ospitalità che sono attivi in Italia. Questi due considerate che rappresentano abbondantemente oltre il 70% della nostra clientela ad oggi. Diciamo che per il futuro vediamo insistere su questi due verticali, poi chiaramente ne serviamo altri meno rilevanti, ecco, ma questi due sono i canali su cui investiremo di più anche per i nuovi sviluppi prodotto.
Ma posso chiedere perché appunto questa focalizzazione così precisa, per una vostra esperienza pregressa o per altri motivi che hanno a che fare col mercato?
Allora, la cosa per noi molto bella, molto interessante, è che non è stata una cosa decisa da noi quando siamo partiti, ok? È stata una cosa che abbiamo osservato man mano che abbiamo cominciato a raccogliere contatti di persone interessate e man mano che abbiamo cominciato a vendere la soluzione. C'è stata proprio una polarizzazione naturale, mi verrebbe da dire, quindi di queste tipologie di aziende che, visto il nostro prodotto, si sono trovate meglio di altre. E questo però, ecco, non è, non è da ricercare in strane motivazioni, ma è da ricercare semplicemente nel come la nostra piattaforma aiuta questi clienti. Perché, ecco, noi aiutiamo un ristorante o appunto un'agenzia a tenere traccia delle proprie scadenze di pagamento, dei propri flussi finanziari. Abbiamo, diciamo, anche dei concetti che ben si applicano a questa realtà, quindi la gestione di diversi centri di costo e centri di ricavo, la gestione di più progetti. Ecco, quindi è un po' il prodotto che in modo naturale si è adattato a queste tipologie di aziende.
Ecco, quindi questo mercato che voi trattate, a che punto è proprio sul fronte dell'innovazione digitale? C'è tanto da fare? E quali sono, diciamo, i vantaggi o le crescite che voi portate anche a questi imprenditori?
Allora, sì, solitamente informandosi si trova spesso un elevatissimo numero di risorse che ci parlano di quanto le piccole e medie imprese italiane siano arretrate da un punto di vista della digitalizzazione. Ecco, articoli e risorse sempre con un'accezione profondamente negativa. Dal canto nostro, quello che noi vediamo è invece da quando siamo partiti, quindi 3 anni con l'azienda, ma diciamo 1 e mezzo con la distribuzione del prodotto, noi vediamo con sorpresa e con piacere tanta consapevolezza da parte degli imprenditori che serviamo su quanto dotarsi di soluzioni tecnologiche possa e andrà a migliorare la gestione del proprio business. E questa consapevolezza sta guidando la penetrazione di strumenti come Sibyl sul tessuto di imprenditoriale e nello specifico di piccoli imprenditori sul territorio. Quindi sicuramente abbiamo appena iniziato, okay? C'è tantissimo da fare, ma le prerogative sono assolutamente ottimiste, assolutamente positive, proprio perché c'è un elemento che mancando potrebbe interrompere tutto il processo di adozione, che è appunto la consapevolezza e la voglia di dotarsi di strumenti per migliorare.
Mattia, invece che differenze ci sono tra il nostro paese e l'Europa?
Beh, allora, questa è una domanda molto interessante. Diciamo che da un punto di vista di soluzioni moderne, soluzioni tecnologiche, ecco, sicuramente l'Italia non è tra i paesi che stanno primeggiando in Europa. Se si va letteralmente a 2 ore di macchina da Milano e per esempio si prova ad andare in Francia, vediamo un paese dalle caratteristiche assolutamente confrontabili con quello con il paese italiano, ma che in tecnologia investe qualcosa come 10 volte tanto, forse quest'anno addirittura 12 volte tanto, e dove, ecco, le soluzioni cosiddette tradizionali sono ormai da anni a competere con le numerosissime soluzioni moderne, quindi la startup di turno, per semplificare, che vogliono modificare e innovare il paese. Quindi, ecco, da quel versante l'Italia sicuramente ha ancora molto da fare. Detto ciò, la rapidità degli ultimi anni è un presupposto sicuramente positivo per lo sviluppo dei prossimi anni.
E per finire, cosa vi attendete voi di Sibyl per il 2025?
Ma allora, noi vogliamo, come dicevo anche prima, consolidare il nostro posizionamento, la nostra offerta per i settori su cui siamo più forti, quindi mondo agenzie, mondo Horeca, vogliamo diventare la soluzione di riferimento per la piccola impresa, per la gestione aziendale. Ecco, noi crediamo fortemente di poter giocare un ruolo da capofila nel perimetro delle soluzioni moderne. Il 2025 sarà l'anno in cui andremo sempre più in profondità nella gestione di questi processi. Sarà un anno sicuramente ricco di sfide, perché a differenza degli anni immediatamente successivi al Covid, c'è una grande attenzione non soltanto alla crescita, ma anche alla crescita sostenibile. E per noi ecco, 2025 sarà un anno quindi anche votato sempre più a raggiungere ambiziosi obiettivi di crescita in modo quanto più sostenibile.
In bocca al lupo, Mattia Montepara, co-founder di Sibyl, startup specializzata in soluzioni software as a service per la gestione contabile e finanziaria delle piccole e medie imprese, oggi ospite a Daily On Air da Sandova di Viqui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Mattia, buon weekend, buon tutto.
Happy, a presto, buon weekend.
Grazie, a presto.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo arrivati in conclusione del nostro appuntamento pre-weekend. Abbiamo ascoltato intanto i Warm Dusker, che sono una band post-punk britannica recente. Siamo arrivati per loro al quarto album, che si intitola Too Cold, Too Old. E si sono autoproclamati macchina groove a 12 zampe, e questa volta fanno le cose un po' differenti.
Il brano che abbiamo sentito, Top Shelf, non caratterizza completamente il disco, che vede anche una sorta di fusione tra il G-Quom, che è una dance elettronica africana, con i ritmi dell'hip hop e anche con non pochi frangenti jazz. Insomma, oltre alla loro giocosità caotica tipica di questa band. Quindi Warm Duskers con Too Cold Too Old, Top Shelf, il brano che abbiamo ascoltato. È il momento del trend, diciamo che le tendenze su quello che potrebbe caratterizzare la vita dei social media e i riscontri commerciali che ne potrebbero arrivare nel corso del 2025 si sprecano. Oggi mettiamo in evidenza 5 tendenze probabili secondo Hootsuite. La prima di queste è che l'intelligenza artificiale è ormai una parte permanente del panorama social. Il lancio di ChatGPT alla fine del 2022 potrebbe aver segnato l'inizio della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma l'adozione dell'AI ha preso il sopravvento solo in questo 2024. Oggigiorno le piattaforme di social media e gli addetti al marketing stanno adottando l'AI per semplificare la creazione di contenuti, informare, ispirare e perfezionare ogni parte del processo. Ci sono degli esempi, cara Silvia: l'intelligenza artificiale di Meta, che offre di tutto, dai suggerimenti di contenuti per i creatori alle risposte in tempo reale alle domande dei clienti, può persino generare risposte e approfondimenti personalizzati durante le conversazioni. LinkedIn nel frattempo crea articoli collaborativi e abbina suggerimenti di argomenti generati appunto dall'intelligenza artificiale con contributi dei membri di LinkedIn. Gli articoli risultanti sono vantaggiosi sia per la piattaforma sia per gli utenti. Che dire, X, ex Twitter, utilizza i tweet per addestrare la sua intelligenza artificiale. Symphony Assistant di TikTok aiuta i creatori a esplorare argomenti di tendenza e gli strumenti di intelligenza artificiale di Canva possono letteralmente creare design personalizzati da una descrizione. Dimmi tutto, Silvia.
Sì, allora c'è anche un'evoluzione di queste piattaforme, cioè non sono più un luogo dove fare creare relazioni e approfittarne, parlo dei brand, per creare appunto awareness intorno a loro, ma stanno diventando proprio degli strumenti di comunicazione a tutto tondo. Infatti è molto più importante oggi sono molto più importanti i risultati in termini di performance. Il performance marketing ha come obiettivo proprio il conseguimento di risultati aziendali misurabili con il miglior ROI possibile.
Ok.
E fino a poco tempo fa collegare i social media a queste metriche aziendali era davvero una sfida.
Sì.
Oggi non lo è più, anzi forse è assolutamente necessario. E infatti, cosa si misuravano? I mi piace, i commenti, le condivisioni. Sì. Oggi anche in Italia stiamo discutendo proprio in termini di esatto. Stiamo parlando proprio del fatto che è necessario misurare queste cose. E non è sufficiente dire ho tanti mi piace, ho tanti contatti, perché chi lo sa se sono veri o non sono veri. E quindi le cose stanno cambiando in questo senso. Grazie a strumenti come l'ascolto sociale e l'analisi avanzata dei social media, le piattaforme possono oggi dimostrare i ROI che generano e collegare attività sui social a un impatto aziendale reale. I dati social approfonditi possono informare su un'allocazione più intelligente dei budget di marketing, ma anche migliorare lo sviluppo dei prodotti, il servizio clienti e la strategia aziendale. Insomma, non siamo più all'anno zero di questa comunicazione un po' così, un po' improvvisata come una volta si faceva, fino a poco tempo fa.
Certo. Le tendenze sociali, o sempre più spesso le micro tendenze, vanno e vengono così rapidamente che gli addetti ai marketing hanno raramente il tempo di decidere con cognizione di causa se aderire o meno. Mentre l'82% dei social media manager dichiara di essere aggiornato sulle tendenze attuali, Sono in pochi però a pensare che partecipare sia sempre una buona idea. E allora, si parla di trend jacking o disintossicazione dai trend. Quindi fare magari anche un passo indietro. I marchi che passano da un momento virale all'altro senza una strategia di base rischiano di apparire non autentici e in ultima analisi anche di infastidire il pubblico.
E poi c'è il ruolo dei commenti. Mm-hmm. E, per esempio, il trending TikTok con una sezione commenti piena di account spuntati in blu, il cui collegamento con il contenuto sembra, nella migliore delle ipotesi, labile.
Inesistente.
Ecco, quindi i brand usano i commenti per aumentare la consapevolezza da anni. Infatti ci sono interi account TikTok dedicati a questa pratica. Ma mentre in passato sembrava che i brand commentassero qualsiasi post, nel 2025 questo coinvolgimento in uscita diventerà molto più strategico. Beh, è chiaro, i commenti servono per fare assolutamente base intorno al brand, ma visto che oggi tutto deve essere molto consistente, se fai cose a caso riceverai attenzione a caso.
Sì, quando fatti bene i commenti ponderati possono aumentare il richiamo del marchio e creare anche connessioni senza risultare non pianificati o comunque ricchi di, diciamo così, opportunismo. E poi per finire, la personalità conta più della coerenza. Il marketing tradizionale ci ha fatto credere che la coerenza cross-channel sia essenziale per l'integrità di un marchio. Tuttavia, l'evoluzione dei social media sta dimostrando che il pubblico risponde meglio all'autenticità e alla pertinenza, piuttosto che alla rigida uniformità di voce e stile. Il sondaggio sulle tendenze del 2024 di Hootsuite ha rivelato che più di ogni altra cosa le persone vogliono essere intrattenute sui social media. L'anno scorso, tra l'altro, abbiamo scoperto che i marchi facevano fatica a soddisfare questa aspettativa e concentravano troppe strategie social sui prodotti e servizi. E ciò non solo ha reso i loro contenuti meno coinvolgenti, ma ha anche influito negativamente sul ritorno agli investimenti. Di recente, i creativi del marketing sono stati meno avversi al rischio e i marchi che scelgono di adottare strategie di contenuto separate per diverse piattaforme social stanno ottenendo risultati addirittura impressionanti. E chiudiamo qua De Leonardo de Sandoval di Vida, le frequenze di Radio Atlanta Milano. Silvia Davide e Mano Magnetosi in regia vi salutano, vi auguro un buon weekend e vi rimandano a mercoledì prossimo e vi lasciano con Stephen Baker. Stephen Baker, chi è Stephen Baker? Un cantante, compositore, polistrumentista e produttore giovanissimo che insomma fa dell'art pop, ma ragazzi fa soprattutto della musica, delle canzoni pop gentili, anche intriganti, dotati di grande dolcezza, mai che ti dia fastidio. Magari qualcuno potrebbe aver voglia di qualcosa di più aggressivo, allora cambia. Però se volete farvi cullare da una bella canzone, ecco, allora c'è Stephen Baker. Middle Child Syndrome è il secondo album del cantautore, la canzone è una risposta, The Answer. Ciao Silvia,
ciao Davide
e ci vediamo mercoledì. Ciao Mario Magnitosi, ciao a tutti.
Just waiting to be funny, but I'm upset 'cause no one else knows what exactly's coming. Take a breath and take a step towards walking, then towards running. With no pretense, a separation forced us not to hurry, but I'm worried you're alone.
Well, I gave you the answer. I gave you the answer you want.
gave you the answer.